Eccoci, allora, le 19.05, abbiamo al telefono Carlo di Odissea Quotidiana, con lui vogliamo parlare, insomma l'avete sentito varie volte da questi microfoni anche qui in radio, e con lui vogliamo parlare di una questione che sembra locale ma che in realtà poi dà un po' il quadro di qual è la politica del, chiamiamola così, del trasporto pubblico a Roma, cioè il destino del trenino che si chiama ancora Giardinetti, Roma Giardinetti, ma in realtà poi a Giardinetti non arriva. Voi avete fatto una grande disanima anche storica della situazione di questo trenino, che ricordiamo insomma serve una zona densamente popolata. Quali sono un po' gli obiettivi del comune, se ce li ha, e le vostre osservazioni?
Allora, la situazione è abbastanza in stallo perché purtroppo il comune ha presentato un ottimo progetto per riammodernare la linea al Ministero dei Trasporti, che sembra, dalle notizie che sono uscite dagli ultimi giorni, non sia stato finanziato ma sia stato imposto il cambio di scartamento, cioè la distanza tra i binari, come ben sa chi lo usa, il trenino ha uno standard diverso da quello dei tram di Roma, e quindi il Ministero dei Trasporti ha imposto, diciamo, l'adeguamento di questo progetto, andando però a ritardare quello che era il finanziamento che aspettavamo tutti di ricevere per i primi mesi di questo anno, che avrebbe consentito non solo di riattivare a Giardinetti ma di allungare il servizio anche a Tor Vergata.
Perché che cosa significa però passare dallo scartamento ridotto allo scartamento normale, la distanza normale da binari? Qual è lo scopo di questa prescrizione?
Diciamo che il Ministero ha ragionato abbastanza con i paraocchi, nel senso che ha detto: visto che a Roma c'è lo scartamento ordinario, bisogna proseguire sullo scartamento ordinario, senza però tenere conto di quelle che sono le peculiarità della linea, che ricordiamo passa per il Ponte Casilino, quindi evita tutto il traffico in zona Pigneto, via Casilina Vecchia, e ha comunque un valore che abbiamo stimato intorno ai 100 milioni come infrastruttura in sé per sé, che sicuramente andrebbero perduti nel caso si decidesse di smantellare tutto e trasformare la linea in un qualcos'altro. Quindi è stato un po' un ragionamento fatto con i paraocchi, adesso cercheremo attraverso l'amministrazione di far valere le ragioni che ci hanno spinto già anni fa a cercare di mantenere lo scartamento ridotto.
Ma questo, credo che, cioè questo ragionamento forse molti ascoltatori e ascoltatrici non è di immediata comprensione, no? Perché la logica porta a dire, dice, beh, ma mantenere uno scartamento diverso significa che se un domani dovesse servire, quel tipo di vetture che operano attualmente sulla Casilina, sulla Roma Casilina, poi non potrebbe all'occorrenza, con uno scambio, immettersi nelle altre tramvie della città. E quindi la logica porta a dire, beh, uniformiamo, e ha un senso. Il problema, credo, forse tu puoi spiegarlo meglio, sia un problema di costi, perché questo significherebbe buttare all'aria tutte le infrastrutture che ci stanno adesso e dover ricominciare da capo, cioè posare nuovamente dei binari a scartamento più largo, eccetera eccetera.
Sì, ma non è solo questo, perché al di là del servizio che andrebbe sicuramente interrotto, c'è il problema che il progetto del tram è vincolato al completamento della stazione del Pigneto, perché chiaramente serve un punto di connessione con la linea esistente, che sarebbe prevista all'altezza del Pigneto, laddove c'è attualmente un buco, cioè il vallo ferroviario, che non verrà coperto prima di veramente una decina d'anni.
Certo.
C'è anche un altro tema, cioè che a Porta Maggiore già insistono 4 linee di tram con una frequenza veramente significativa, aggiungerne un'altra con una frequenza di 6 minuti, quella che è del trenino attuale, significherebbe mandare al collasso l'intera Porta Maggiore.
Sì, ecco, queste cose, appunto, dicevo prima, no, non sono di immediata comprensione, perché poi sono valutazioni da un lato economiche, dall'altro di operatività. Certo, aspettare che venga completato il passante al Pigneto significa ritardare i lavori di un sacco di tempo, insomma.
Sì, diciamo che soprattutto il Pigneto è il grande ostacolo, ma anche in una logica di lungo andare, la sostenibilità di una linea del genere su Porta Maggiore. Cioè, se vogliamo proprio mettere i binari del trenino su Porta Maggiore, dobbiamo farlo riducendo la frequenza, ma se riduciamo la frequenza andiamo a creare una linea che è meno performante di quella attuale, quindi un vero e proprio spreco di denaro, spendendo anche di più.
Certo, questo è sicuramente un aspetto. L'altro che diciamo tra virgolette in favore della tranvia e non della ferrovia sarebbe quello di abbassare il livello della salita, no? Adesso c'è un termine tecnico, l'incarrozzamento. Esatto, sì. L'incarrozzamento, insomma, che è un termine un po' così, ma per far capire agli ascoltatori, le vecchie vetture c'hanno, le persone anziane non riescono a salirci, insomma, io sono utente di quel trenino, me ne rendo conto. La tranvia, ovviamente, col le tecnologie moderne è al livello del marciapiede, però si potrebbero comprare vetture nuove, tu dici, probabilmente.
Sì, sì. No, esistono assolutamente, chiunque può fare una ricerca a Sassari, a Cagliari, in tante zone d'Italia esistono tranvie a scartamento ridotto che però hanno i vantaggi della modernità. Purtroppo il problema della Roma Giardinetti, ex Roma Fiuggi, è che si tratta letteralmente di, come dire, il ricordo di un passato concepita con delle tecnologie, con delle idee che adesso non sono più valide.
Certo.
L'idea di mantenere lo scartamento ridotto, adeguandolo comunque con le comodità, con quella che è la tecnologia di oggi, significava coniugare l'efficienza di un investimento mantenendo la linea sempre in servizio.
Sì, sì. Senti, perché questo è importante, insomma, i lavori per portarla a tranvia significherebbero qualche anno, se va bene, di sospensione del servizio, ovviamente.
Senti, mi pare che tra, insomma, il quadro che voi avete sottoposto anche al comune, no? Perché sono anni che state studiando questo problema, è quello del prolungamento a Tor Vergata, zona, sì, che adesso è servita malissimo ed invece c'è un grande ospedale, un policlinico, un'università. E ci ha telefonato adesso un ascoltatore dicendo che questa cosa però porterebbe allo sventramento di un'area verde, e quindi con un danno rispetto a questo. Hai qualche osservazione da fare in proposito?
Ma allora, sicuramente quello che è l'inquinamento che oggi le macchine, soprattutto gli studenti, penso, che vanno a Tor Vergata anche provenendo da Roma, sicuramente ha un impatto maggiore rispetto a quello di una ferrovia. Poi certo, non esiste nulla impatto zero. Quello che posso dire è che molta della infrastruttura si svilupperebbe sulla viabilità esistente, quindi su Viale della Sorbona, su Viale Cambridge, che sono zone che ormai sono state comunque, dove c'è già una strada, quindi non andremo a invadere con la ferrovia altri spazi verdi, anzi andremo a ridurre un pochino la larghezza della carreggiata, cercando anche di limitare quella che è la velocità delle macchine, che là sprecciano a velocità veramente elevate.
Quindi, fra l'altro, un'altra cosa, ovviamente il prolungamento a Giardinetti, cioè quello è stato tolto perché dice c'è la Roma C, ma in realtà poi tutta questa collegamento in realtà non c'è.
Sì, poi tra l'altro il progetto di riattivazione a Giardinetti prevede anche una cosa secondo me molto utile per superare anche quella che è una percezione deformata da parte di molte persone, cioè prevede lo sfasamento delle fermate della metro C con quelle del trenino, introducendo una fermata al Policlinico Casilino che oggi non è servito. Quindi aprendo proprio un varco nella recinzione e avendo una fermata diretta con il policlinico. Un'altra fermata sarebbe al centro commerciale Casilino e verrebbe disattivata la fermata di Torre Maura, e quindi si avrebbero alla fine con la metro C 3 corrispondenze, che è un numero né eccessivo né riduttivo, e allo stesso tempo avere altre 6 fermate che farebbero da servizio capillare per la zona.
Certo, questo mi sembra importante, insomma. Comunque, che prevedi tu rispetto a questo contrasto, insomma, da un ragionamento anche sensato e le proposte invece che arrivano dalle istituzioni?
Diciamo che adesso bisognerà aspettare che venga pubblicato effettivamente il decreto nel quale sono contenute le ragioni di questa richiesta da parte del Ministero. Poi è naturale che i progetti debbano essere discussi in un processo veramente quanto più corale possibile per avere il meglio utilizzando le poche risorse a disposizione. Noi continueremo a far valere questa idea dello scartamento ridotto, però qualora fosse veramente imposto lo scartamento ordinario, è ovvio che indicheremo all'amministrazione di non rinunciare al finanziamento disponibile, perché si tratta veramente dell'unica e ultima occasione per rilanciare questa linea su ferro importantissima per Roma.
Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere, ma questa stazione del Pigneto a che punto è?
Allora, adesso sono finalmente incominciati i lavori, diciamo, nella seconda fase. Infatti è previsto a breve un cambio della viabilità nella zona. Via Casilina verrà scambiata, verrà esercita, diciamo, all'inglese, cioè come sul ponte di ferro con le macchine che tengono la sinistra. I lavori finalmente sono entrati in una fase più esecutiva, si erano bloccati per tanto tempo perché purtroppo non erano stati trovati dei sottoservizi, quindi luce, acqua e gas, anche le fognature, che non erano censite dal comune. Adesso finalmente si è ripresa in mano la situazione, speriamo che tra 3-4 anni ci si possa fermare alla stazione del Pigneto con la ferrovia per Fiumicino.
Va bene, io farei qualche considerazione anche sulla necessità che poi tutti i vari comitati, no, che ci sono, comunque non solo i comitati ma anche i cittadini e cittadine che fruiscono in questa maniera non assolutamente, diciamo, sensata del trasporto pubblico, magari si coordinano per cercare di fare una vertenza complessiva. Insomma, questo è quello che noi sempre,
guarda,
come
io
sai,
ti dico che vengo da una riunione da Legambiente dove ho incontrato anche altre associazioni che si occupano del tema, e finalmente penso si sta arrivando a una quadra con dei punti fermi irrinunciabili che sono condivisi da tutti. Poi certo, è ovvio che tutti devono partecipare, pure il cittadino che utilizza, secondo me, anzi che non utilizza neanche il trasporto pubblico, perché quanti più utilizzano il trasporto pubblico tanto più sono sgombere le strade. Quindi l'unico invito che posso fare è seguirci sul blog, su Odissea Quotidiana, e continuare a informarsi su questo tema.
D'accordo, allora anche a te, diciamo, a risentirci, ma insomma è tanto che ci sentiamo, quindi sicuramente lo faremo ancora. Ti ringraziamo.
Grazie mille, grazie a voi.
Ciao.
Ecco, quindi questa è la situazione.
Beh, poi diciamo c'è proprio oggi e domani, giusto, che hai letto che domani il blocco sarà dalle 7:30 alle 20, quindi non è più solo un discorso. Solo per modo di dire, perché già è un grosso argomento quello della mobilità, e della mobilità fatta non con mezzo privato. Noi su questo aspetto ci sembrano veramente assurde quelle ultime considerazioni e anche deliberazioni che sono state fatte in favore di monopattini elettrici, altre cose, le piste ciclabili che si vogliono fare. È tutto. Diciamo, può andare tutto bene, e non è che uno è contro, ci mancherebbe. Il problema è che si sta sempre in una logica di o favorire o comunque non penalizzare quello che è un'idea di spostamento privato, di trasporto privato, perché comunque dice, ma sei contro le biciclette, ma ci mancherebbe. Però più trasporto pubblico c'è, e più ci sarà anche spazio per le biciclette, i monopattini, quello che vi pare, i pattini a rotelle, a razzo, non lo so che cosa potrà venire fuori un domani. Perché l'obiettivo è togliere le automobili dalle strade, e questo per quanto riguarda la mobilità. Ma poi c'è il discorso della salute, che ormai è pregnante, proprio è impellente. Ricordo ancora che l'Unione Europea più volte, ormai ci sono direttive specifiche sulla qualità dell'aria nei centri urbani, e ormai sono non poche le città europee, non solo in Italia, quindi Torino risulta quella negli ultimi tempi un po' più inquinata di tutti, Torino, Milano, anche per condizioni specifiche della Valpadana, eccetera eccetera. Sono però non poche le città europee che cominciano a ragionare anche di una gratuità del trasporto pubblico, o comunque di forte riduzione, entrare in questa logica, perché se sei colpito dalle multe dell'Unione Europea perché non fai rispettare i limiti di inquinamento, la qualità dell'aria in città, sei sanzionato, e quelli sono anche soldi. Se uno comincia a pagare ogni anno una multa che insomma non sono tante e non sono neanche poche, sono considerevoli le multe, che le infrazioni che vengono combinate dall'Unione Europea, allora quei soldi li metto direttamente nel trasporto, perché a questo punto non è solo questione di mobilità, e ripeto, non è da poco già quell'argomento, ma diventa proprio la questione di salute. Domani, per motivi di salute, questo poi è tradotto in parole povere, domani per motivi di salute c'è il blocco di tutte le automobili, insomma, no? Almeno quelle diesel. Poi le altre che camminano, eccetera, eccetera, che GPL, l'elettrico. Quindi, da un lato, questo che significa? Grossa spinta a compratevi l'automobile elettrica. Poi questa è la soluzione che il capitalismo ti dà. Non frega niente della salute, ovvero è secondario rispetto all'obiettivo di seguitare a vendere questo maledetto mezzo di trasporto privato. Le automobili che girano sono raramente piene, ci sta sempre uno, massimo due persone, la media è questa, e quindi occupano spazio e soprattutto inquinano molto di più di un autobus, per quanto possa inquinare, che porta 50-60 persone, insomma discorsi conosciutissimi, eccetera eccetera. Poi l'autobus si possono sostituire, possono essere elettrici, se facciamo i tram ancora meglio, eccetera. Però la sostanza è che appunto si deve cominciare a ragionare di salute, cioè il passaggio non può essere ancora dettato dalle necessità dell'industria automobilistica, ovvero da una logica che incentiva e poi te lo fa pagare, perché costano le automobili, di trasporto privato, con tutte poi le conseguenze che potrebbero avere. Insomma, ne abbiamo già parlato, una diffusione dell'automobile elettrica, del mezzo di trasporto elettrico e così via, perché comunque poi energia serve di un altro tipo, elettrica, ma da qualche parte va prodotta, batterie, inquinamento, il cambio delle batterie, insomma è un ciclo non da poco da mettere, gli aspetti sono tanti. Però,
insomma, le soluzioni nell'ambito di un sistema economico come quello che abbiamo sono sempre, per tornare a un'espressione che abbiamo usato prima, una pezza a colore, e non tutto questo gran parlare da parte dei governi di legislazione verde eccetera, in realtà è una grande ipocrisia.
Il New Deal verde l'hanno pure Zingaretti ne ha parlato a lungo. Insomma,
Zingaretti proprio dire che parla mi pare una cosa molto benevola, insomma, con le ultime uscite che ha avuto, insomma, le tratteremo magari in un'altra occasione, se ne varrà la pena. Quindi adesso ci fermiamo ancora un po' e poi andiamo verso le 19:30, quando appunto c'è come ogni martedì Termini TV.